Il tuo cane è il tuo cane. Che sia bullo, scheggia o batuffolo, comunque sia è unico. Unico, come il suo piatto preferito. Miglior cane unico. Una proteina, mille qualità. Morando, la storia del pet food in Italia.
One Podcast.
Professore, ti leggo una frase di Anton Chekhov. La buona educazione non sta tanto nel non versare della salsa sulla tovaglia, ma piuttosto nel non mostrare di accorgersene se un altro lo fa.
Beh, direi che, visto che il grande scrittore russo è vissuto nella seconda metà dell'Ottocento, mi sembra che questa frase rientri perfettamente nello spirito del suo tempo.
In questa puntata abbiamo deciso di parlare della storia delle buone maniere a tavola. Abbiamo detto tante volte che il pasto per l'essere umano non è solo il momento in cui ci si toglie la fame, ma è anche e soprattutto un atto sociale che viene svolto in maniera collettiva.
Esatto, e quindi se il pasto riveste tutta questa importanza per i vari gruppi sociali, la famiglia, la tribù, il villaggio, è chiaro che fin dall'inizio ci si è dovuti dare delle regole di comportamento per codificarne lo svolgimento e anche per evitare fraintendimenti, conflitti. A tavola litigare non è mai bello, e offese in generale, e per non creare soprattutto disturbi reciproci tra i commensali.
Man mano che le società umane sono diventate più articolate e complesse, anche le regole della tavola si sono evolute. C'erano regole per l'aristocrazia, regole per la borghesia e anche regole per le classi sociali più povere. Ma a volte possiamo sorprenderci di come in fondo siano cambiate poche cose nel corso dei secoli. Professore, abbiamo un sacco di cose da dire e dopo la pausa estiva abbiamo una gran voglia di ripartire con questa terza stagione di DOI. Che ne dici? Cominciamo?
Certo, Daniele, andiamo.
Bentornati a DOI, denominazione di origine inventata. Il podcast di Alberto Grandi e Daniele Soffiati che vi svela tutta la verità, nient'altro che la verità, sulla tradizione un po' raffazzonata della cucina italiana.
Alberto, partiamo come al solito dall'antichità. Abbiamo molte informazioni sullo svolgimento dei banchetti dei greci e dei romani.
Sì, in effetti sappiamo quasi tutto, anche se molte volte gli autori tendono a esagerare. Il banchetto di Trimalcione, insomma, ci sono anche un bel po' di invenzioni. Però sappiamo, ad esempio, che si mangiava semisdraiati. Il famoso triclinio era classico nei banchetti romani. Sappiamo anche che usavano le mani per portare il cibo alla bocca. Sappiamo che il vino non veniva versato dalle anfore, ma veniva raccolto direttamente dai commensali in questi grandi vasi che si chiamavano crateri, anche perché, insomma, usare le anfore, usare i servitori che versavano direttamente il vino poteva essere in qualche modo una caduta di stile rispetto agli standard. Era una moda che arrivava dalla Grecia, quella di usare il cratere, quindi i romani, quando potevano imitare i greci, erano sempre molto contenti e si consideravano molto eleganti.
Anche l'uso delle posate non era necessariamente associato alla buona educazione.
Innanzitutto diciamo che i romani, a differenza dei greci, conoscevano la forchetta, però la usavano molto meno di come la usiamo noi oggi. Insomma, per mangiare carne e pesce comunque usavano le mani. L'uso del cucchiaio invece era molto diffuso, era già noto da molto tempo, veniva usato per i cibi liquidi, semiliquidi, i brodi, le zuppe, la polenta. In questo caso si usava ovviamente il cucchiaio.
Da cosa deriva il nome cucchiaio?
Il nome deriva da coclearium, che era il recipiente che conteneva le chiocciole, e da lì viene utilizzato per indicare l'arnese che serviva a cavare fuori i molluschi dal guscio.
La posata più utilizzata però rimaneva il coltello.
Sì, questo ovviamente per tagliare la carne, il pesce, quindi era assolutamente la posata più utilizzata, a differenza di quello che facciamo noi oggi. Anzi, noi oggi lo consideriamo maleducato. Veniva utilizzato anche per portare il cibo alla bocca, cosa che ovviamente appunto per noi è vietatissima.
C'era poi un'altra specie di posata molto usata dai romani e oggi completamente scomparsa.
Sì, quelli che loro chiamavano dita occhiali, che erano delle protezioni per le punte delle dita, che soprattutto nelle famiglie nobili e soprattutto d'argento, quindi insomma una cosa assolutamente costosa, venivano usati con lo scopo appunto di poter afferrare il cibo, soprattutto quello caldo, molto unto magari, quindi per non sporcarsi, per non scottarsi.
Questo ecco, sul non sporcarsi io ho qualche dubbio, ho la sensazione che nei banchetti ci si sporcasse parecchio, quantomeno le mani.
Sì, sì, questo è poco ma sicuro, però è anche vero che i romani se le risciacquavano spesso, questa era una cosa che veniva spesso ricordata, quindi l'igiene non era una priorità, però non era neanche ignorata del tutto, questo insomma è giusto ricordarlo. Però c'erano anche tante altre regole nei momenti conviviali che avvicinano appunto quei banchetti e quei pasti un po' alla nostra esperienza quotidiana. Ad esempio, era considerato poco educato parlare ad alta voce o anche bisbigliare nell'orecchio del vicino, mentre altre manifestazioni rumorose,
non specifichiamo quali,
esatto, non erano apprezzate, comunque quantomeno erano tollerate.
Passiamo al cristianesimo. Ti chiedo se rappresentò un cambiamento per quanto riguarda il comportamento a tavola.
Questa è una domanda difficile, perché sì e no in realtà, nel senso che il cristianesimo impose modelli più sobri.
Parliamo del periodo terzo, quarto secolo
dopo Cristo, ovviamente, e diciamo l'ascesa dei cristiani nel mondo romano è stato abbastanza lento, poi a un certo punto divenne la religione di Stato nell'impero romano. Quindi già questo in qualche modo impose appunto comportamenti un po' più educati, gli eccessi dei banchetti romani non erano più apprezzati, insomma, diciamo l'etica romana cambiò da questo punto di vista. Però è anche vero che i romani, al di fuori appunto di questi momenti conviviali e probabilmente esagerati, erano di loro anche abbastanza sobri, cioè la vita e il menage familiare per i romani era abbastanza tranquillo. Tieni conto che ad esempio era abbastanza diffuso il fatto di mangiare tutta la famiglia in un solo piatto, di usare un solo bicchiere, insomma davvero erano molto frugali anche i romani, non solo nei modi ma anche nella alimentazione propriamente detta.
Con la caduta dell'impero romano cambiò qualcosa?
Questa volta sì, cambiarono parecchie cose, perché i barbari avevano usanze molto diverse sia dai romani che dai cristiani. Ad esempio in Occidente sparì del tutto la forchetta, che avevano detto i romani la usavano, invece a questo punto sparisce del tutto e fino all'anno 1000 non torna più in Europa occidentale. Per 500 anni tutti mangiano con le mani e per una volta ricchi e poveri non fa differenza, questa è insomma, è una cosa che mi piace sottolineare.
Il coltello, che come abbiamo detto era già molto utilizzato, divenne un oggetto adatto a tutti gli usi.
Questo è diciamo un'innovazione della cultura barbara, se vogliamo dirla così, perché noi oggi distinguiamo il coltello da tavola, quello da cucina e anche le armi bianche che vengono usate per la difesa personale. Ecco, nel Medioevo invece le cose sono un po' diverse. Le persone avevano un proprio coltello che usavano in ogni situazione, a tavola, per la cucina, per fare piccoli lavori e ovviamente anche appunto per la difesa personale. Non ci si separava mai dal proprio coltello, quindi quando ci si sedeva a tavola non è che ci fosse il coltello, diciamo, sulla tavola usato come posato.
Si usava il proprio.
Ognuno tirava fuori il proprio coltello e lo usava per tagliare e, come al solito, anche per portare il cibo alla bocca. Quindi insomma una cosa abbastanza diffusa. E mi piace ricordare che nel Medioevo a un certo punto saltano fuori anche dei documenti che consigliano ai frati di togliersi il coltello prima di andare a letto, che lo tenevano nelle tasche da qualche parte, perché potevano ferirsi durante il sonno.
Mi stai dicendo dunque che nel Medioevo anche gli uomini di chiesa erano rudi nei loro comportamenti a tavola?
Assolutamente sì, questo è fuori discussione. Abbiamo già fatto cenno alla forchetta. Quando la forchetta torna in Occidente, quindi intorno all'anno 1000, il suo uso comunque continua a essere considerato il segnale di un decadimento dei costumi. Addirittura molti uomini di chiesa ritenevano che la forchetta fosse uno strumento di mollezza e perversione diabolica. Forse qua fa anche riferimento all'immagine del forcone, del diavolo, insomma.
Può esserci un collegamento.
Un collegamento quantomeno di immagine. E quindi l'uso della forchetta addirittura diventa un peccato, è peccaminoso, quindi non solo è maleducato, ma addirittura è un peccato, si va all'inferno se si usa la forchetta. Quindi insomma ci vorranno parecchi secoli ancora prima che in qualche modo venga sdoganata l'uso della forchetta. 14 secolo, 15, addirittura in Francia si arriva anche al 17 secolo prima di vedere finalmente consacrato l'uso della forchetta.
Le buone maniere a tavola non riguardavano solo l'uso delle posate.
Sì, ovviamente le cose cambiano, la società si complica. A partire dal XV secolo e per tutto il Rinascimento, le convenzioni sociali e le regole di comportamento anche a tavola cambiavano e diventavano progressivamente più importanti, soprattutto per l'aristocrazia. E in particolare mi preme sottolineare in Italia, perché le corti nobiliari si formano prima in Italia, poi diventano un modello anche per il resto d'Europa. E all'interno di queste corti i rapporti diventano sempre più istituzionalizzati, sempre più formalizzati, e quindi la vita dentro la corte, non solo a tavola, insomma, diciamo 24 ore, diventa sempre più complessa. La tavola in qualche modo diventa anche l'elemento più appariscente di questa complicazione.
In quel periodo fecero la loro comparsa due importanti trattati di buone maniere.
Sì, il primo è il Cortigiano di Baldassare Castiglione del 1528, che appunto si occupa della vita a corte in tutti i momenti della giornata. L'altro è il Galateo, famosissimo, stracitato, di Monsignor Giovanni della Casa, la prima edizione 1558, ovviamente si occupa della vita appunto sempre nel corso della giornata, però è molto focalizzato sui comportamenti da tenere a tavola, quindi questo in qualche modo lo rende, per il nostro ragionamento che stiamo facendo, particolarmente rilevante.
Non è rivolto solo ai nobili.
Guarda, questo è veramente l'elemento rivoluzionario di questo libro, ce ne sono tanti aspetti moderni, ma questo è forse il più importante. Cioè, mentre nel Cortigiano c'è una distinzione tra i comportamenti dell'aristocrazia e quella dei borghesi, quella delle classi più umili, ecco, Monsignor della Casa ci dice che sostanzialmente i comportamenti da tenere sono uguali per tutti. Le cose che danno fastidio al nobile danno fastidio anche al borghese e magari anche al contadino. Quindi è davvero un libro democratico, se vogliamo dirla così.
Questo è l'aspetto che ha fatto del Galateo uno dei libri di maggior successo nella storia dell'editoria. E io direi, Alberto, che è il caso di elencare alcune regole di comportamento indicate da Monsignor della Casa, che per certi versi valgono ancora oggi per noi.
Parto io.
Parti.
Parto. Allora, soffiarsi il naso con discrezione e senza poi guardare il contenuto del fazzoletto sporco.
Non assaggiare il cibo nel piatto degli altri.
Non starnutire né sbadigliare rumorosamente.
Evitare di poggiare i gomiti sulla tavola.
Non mettere le dita in bocca.
Non parlare con la bocca piena.
Masticare con la bocca chiusa.
Non grattarsi il capo o una qualunque altra parte del corpo.
Non avvicinarsi eccessivamente al commensale sale vicino per evitare che questo respiri l'alito dell'altro.
Non sputare.
E questo è il divieto che ha fatto più fatica ad affermarsi, perché a lungo anche nei locali pubblici la cattiva abitudine di sputare è rimasta abbastanza diffusa.
Però nel Galateo ci sono anche alcune regole sorprendenti da rispettare.
Guarda, quella che a me ha sorpreso di più è quella che vieterebbe di raccontare i propri sogni a tavola. È veramente una cosa abbastanza strana, è contenuta nel 12° capitolo del Galateo, quella dove vieta di bestemmiare. Questo mi sembra abbastanza evidente e ovvio. Mi verrebbe da dire che se oggi ci togliessero la possibilità di raccontare quello che abbiamo sognato la notte prima, perderemmo la metà degli argomenti di conversazione.
Peggio ancora però sarebbe se a noi italiani venisse impedito di parlare di cibo a tavola.
Sai, ci ho fatto un libro, Parla mentre mangi. Questa cosa stupisce sempre gli osservatori stranieri. Noi italiani incredibilmente parliamo sempre di cibo anche mentre mangiamo.
Per quanto riguarda le posate, cosa dice della Casa? Cambia qualcosa rispetto al passato? Ricordiamo, siamo sempre alla metà del 1500.
Beh, allora, tanto è ormai completamente assodato che è maleducazione mangiare con le mani. C'è una parziale eccezione per il pane, che al contrario non deve essere toccato con le posate, almeno in Italia e in Francia. In realtà in Germania e in Inghilterra, insomma, le cose sono un po' diverse.
È così anche oggi da noi in Italia.
Sì, assolutamente. Però, a parte queste eccezioni, a partire dal XVI secolo l'uso delle posate è ormai considerato obbligatorio. Come ho già detto, la forchetta ci impiegherà tanto, non c'è niente da fare, la forchetta è un po' maledetta da questo punto di vista e bisognerà attendere la metà del 600. Il cucchiaio di fatto non è mai stato abbandonato, mentre il coltello a questo punto entra a far parte delle posate da tavola e quindi non accade più che la gente tira fuori da tasca il proprio coltello che si è portato da casa, quello è ormai maleducazione.
Però il coltello ha una storia strana.
E questo è davvero incredibile, perché dopo 2000 anni di dominio assoluto, l'unica posata ammessa utilizzabile, nell'Ottocento comincia a diventare quasi maleducazione utilizzarlo e quindi lo si usa il meno possibile. La prassi vuole che si usi il coltello all'inizio per tagliare tutto il cibo, la bistecca o il pesce in vari pezzi, e poi lo si ponga sulla tavola e a quel punto si usi sempre con la mano destra, si prenda la forchetta e si portino i pezzi alla bocca. Questa cosa qui è davvero strana, se ci pensi in America è ancora in uso questa modalità per cui il cibo viene tagliato tutto all'inizio e poi non si usa più il coltello.
Insomma, impugnare una posata alla volta era considerata buona educazione.
Per contro invece era maleducazione usare le due posate contemporaneamente con le due mani, destra e sinistra. La posata andava utilizzata solo con la destra, altrimenti non eri uno che sapeva stare in società.
Nell'Ottocento però non cambia solo l'uso delle posate.
Eh no, ovviamente il XIX secolo è il secolo della borghesia trionfante con tutti i suoi valori che sono sostanzialmente opposti a quelli dell'aristocrazia, quindi se prima c'era, diciamo, cagnara a tavola, si faceva feste con musica e tutto quanto, la borghesia invece è austera, silenziosa e quindi addirittura a tavola, insomma, sarebbe opportuno non parlare o parlare il meno possibile. La cosa peggiore per la borghesia ottocentesca è ridere a tavola, guai chi ride a tavola, al massimo si può sorridere ma con discrezione.
La vera rivoluzione però è nel modo di servire i piatti.
Eh sì, nell'Ottocento si passa dal servizio alla francese nel quale tutti i piatti sono già sul tavolo quando arrivano i commensali.
Che poi non erano esattamente tutti, venivano serviti un po' a blocchi.
Sì, volevo farla semplice. No, effettivamente venivano serviti blocchi 4-5 portate che erano già presenti sul tavolo. A quel punto i commensali si servivano da soli e dopo un po' di tempo, a discrezione del padrone di casa, peraltro, venivano tolti i piatti di portata del primo servizio, diciamo così, veniva cambiata anche la tovaglia, quindi cambiate anche tutte le stoviglie e poi si ripartiva con altri 4-5 portate che appunto i commensali poi si prendevano nel loro piatto direttamente.
Il servizio alla russa invece
è quello che conosciamo ancora noi oggi, per cui il cameriere arriva e fa le porzioni e le serve uno alla volta ai vari commensali. È interessante perché questo è esattamente nello spirito della borghesia, perché riduce gli sprechi, molto andava sprecato nel servizio alla francese, e ottimizza e razionalizza il lavoro della servitù, dei cuochi e dei camerieri.
Mi viene in mente Il gatto pardo, sia il libro di Tomasi di Lampedusa sia il film di Luchino Visconti, dove i banchetti vengono descritti forse sovrapponendo i diversi modelli.
Sì, perché l'aristocrazia siciliana in realtà aveva assorbito una parte delle nuove usanze del servizio alla russa. Se pensi al pranzo ad donna fugata, ci sono i camerieri che portano il timballo a tavola e poi fanno i pezzi che danno ai singoli ospiti. E invece poi quando c'è il grande ballo a Palermo, lì invece c'è un servizio alla francese, per cui appunto tutti i piatti sono già presenti sul tavolo quando arrivano i commensali. E diciamo che sono mondi che stanno sovrapponendosi e sta cambiando qualcosa. Forse in Italia i cambiamenti sono un po' più lenti che nel resto d'Europa.
A proposito di cambiamenti, però, stiamo vedendo come la società diventa più ricca, i consumi si differenziano e dunque in che modo tutto questo influisce sulle buone maniere a tavola. Naturalmente stiamo sempre parlando dei ricchi, della borghesia.
Ovviamente, però guarda, ti faccio un esempio che è anche vicino alla nostra esperienza quotidiana attuale. A metà dell'Ottocento viene inventata la sigaretta ed è estremamente elegante fumare a tavola. Per tutto l'Ottocento, mi verrebbe da dire fino a neanche molto tempo fa.
Ah, ma poi ci arriviamo.
Era veramente un comportamento che veniva considerato elegante. Per citare un altro autore, Gadda ci racconta di come ancora nella prima metà del Novecento a Milano fosse molto elegante tirar fuori la sigaretta dal porta sigarette d'oro e d'argento e fumare durante il pranzo. Erano i non fumatori che dovevano adeguarsi a questa moda.
Ricordiamo che il divieto di fumo nei locali chiusi, luoghi di lavoro, esercizi commerciali, palestre, ristoranti, risale esattamente a 20 anni fa, al 2003.
Avrei detto di più. Comunque, se ci pensi, tutto sommato la sigaretta non era neanche il peggio, perché poteva capitarti un ospite che fumava il sigaro, la pipa, insomma davvero potevano anche esserci situazioni più moleste.
Da appassionato di cinema mi piace ricordare che invece il divieto di fumo nei cinema, ma anche nelle aule scolastiche e negli ospedali, venne introdotto alla fine del 1975. Alberto, che mi dici dell'abitudine di guardare la TV durante i pasti?
Beh, ovviamente a casa propria ognuno fa quello che vuole, però con gli ospiti mi verrebbe da dire che è poco opportuno, e anche nei locali pubblici. Però è anche interessante ricordare che quando arrivò la TV pubblica in Italia, arrivò la Rai nel 1954, molti ristoranti e molti bar utilizzarono la televisione proprio come fattore attrattivo di nuova clientela, cioè si andava al bar, si andava al ristorante per vedere la televisione. E forse ancora oggi, in occasione di particolari eventi, in particolare di eventi sportivi, la televisione continua ad essere un fattore attrattivo. Poi, per quanto mi riguarda, rimango sempre perplesso. Non è comunque una cosa molto elegante.
Ed è elegante il cellulare a tavola, strumento che abbiamo tutti, che guardiamo tutti. Cosa ne direbbe Monsignor della Casa?
Usare il cellulare a tavola è considerato sbagliatissimo, indipendentemente, diciamo, dalle occasioni, anche se davvero facciamo fatica, almeno io faccio molta fatica a staccarmi dal cellulare. Però è interessante notare che i moderni manuali di buone maniere sottolineano il fatto che il cellulare in qualche modo inibisce la conversazione durante il pranzo, durante i momenti conviviali.
Sarebbe andato bene nell'Ottocento.
Esatto,
allora,
quando non si doveva parlare a tavola, il cellulare era perfetto.
Come sempre, indichiamo un paio di titoli per chi volesse approfondire i temi della puntata. Comincio io con Storia delle buone maniere a tavola di Margaret Visser, Slow Food Editore.
Io invece Vita di casa di Raffaella Sarti, la terza editore.
Siamo in chiusura e da questo episodio introduciamo una novità. Per rimanere in contatto sulle nostre pagine DOI Podcast, sia su Instagram che su TikTok, in cui ogni giorno potete trovare contenuti anche inediti e i nostri commenti su ciò che riguarda il mondo del food. Anziché anticipare il tema del prossimo episodio, concluderemo ogni puntata rispondendo a una domanda che ci è stata rivolta sui social network dai nostri follower. Professore, Dave ci chiede se il peposo alla fornacina, spezzatino di carne diffuso in Toscana, era zeppo di pepe per mascherare la cattiva qualità della carne.
L'abbiamo già detto, soprattutto per quanto riguarda il mercato della carne nei tempi antichi, prima dell'invenzione del frigorifero. In realtà la carne si mangiava molto fresca e quindi non aveva cattivi sapori da coprire. Le spezie venivano utilizzate, il pepe in particolare veniva utilizzato perché piaceva. Poi nel corso dei secoli questo uso si è progressivamente ridotto, però queste ricette sono rimaste e quindi l'uso del pepe è abbondante, è in qualche modo una reminiscenza di un passato che però non ha nulla a che vedere con la conservazione e con la qualità della carne.
Avete ascoltato DOI, denominazione di origine inventata. Un podcast di Alberto Grandi e Daniele Soffiati. Produzione di Gabriele Beretta per One Podcast.
Anche il bagno è suo.
Convivenza difficile con la muffa, eh?
Ovunque Sigma Coatings. Cucina, camera da letto, ora basta.
Prova la pittura Sigma Fungimat. Efficace e duratura per la salubrità degli ambienti interni.
Che resistenza, chiederò al mio applicatore di fiducia.
Con Sigma Fungimat, un futuro libero dalla muffa.
Ah, muffa mia, hai le ore contate.
Canta vittoria.
Sigma, il tuo risultato vale. Scopri la pittura certificata anche per ambienti alimentari su sigmafungimat.it.
Nella nuova stagione Max & Co? Dai, portiamo il tuo abito a ballare!
Tieni stretto questo momento. Potrebbe servirci ancora. Con noi, no fake smiles.
Scopri la nuova collezione Max & Co in tutti i negozi e su maxandco.com.